Informa Salute, il benessere alla radio. Su Radio Barbagia, in diretta ogni mercoledì dalle 11 alle 12, un medico specialista risponde alle vostre domande. Informa Salute, il benessere alla radio. Programma in collaborazione con il CEDIAN, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro.
La buona giornata ai nostri radioascoltatori. Che vi parla è sempre Giovanni Marinosci, conduttore di questa trasmissione intitolata Informa Salute. Abbiamo in studio la dottoressa Donatella Tendas, specialista in oculistica. Dottoressa, buona giornata intanto.
Buongiorno dottor Marinosci e buongiorno agli ascoltatori.
Vi ricordo che Informa Salute è un programma dedicato, come dice la stessa parola, alla salute e al benessere dei radioascoltatori. Pertanto, se avete qualche domanda da porci sull'argomento che tratteremo oggi, di cui vi parlerò tra poco, o altri argomenti di vostro interesse, potete chiamarci al 391-1724-686 o mandare anche un SMS. Scrivete eventualmente anche via mail a cedian@cedian.it o seguiteci sulla pagina Facebook di Cedian Centro Diagnostico. Infatti noi trasmettiamo in diretta da uno studio allestito presso gli uffici del Cedian di Nuoro, collegato in diretta naturalmente con la sede di Radio Barbagia. Saluto peraltro gli amici, colgo l'occasione per salutare gli amici di Radio Barbagia. Dottoressa, oggi lei ha scelto un argomento di particolare interesse, visto che la Sardegna, la patologia di cui parleremo tra poco, è particolarmente sensibile, è una regione dove l'incidenza di questa malattia è importante. Stiamo parlando di retinopatia diabetica.
Esatto.
La prima domanda che mi viene da farle è, le proporrei di fare una veloce introduzione su cos'è la retinopatia diabetica e in particolare iniziamo al limite col dire esattamente cos'è il diabete.
Esatto, è imprescindibile. D'altronde la retinopatia diabetica, come molti ascoltatori sapranno, magari anche per esperienza diretta, è una complicanza temuta del diabete. Il diabete, come dicevamo, è una patologia metabolica che colpisce tantissimi sardi. Il diabete è praticamente caratterizzato da alti livelli di glucosio nel sangue. Poi, come tutti sapranno, esistono due forme sostanzialmente: il diabete di tipo 1, riconosciuto come giovanile, e il diabete di tipo 2. Queste sono le due grandi categorie. E, come dicevamo, quindi la retinopatia diabetica è una temuta complicanza, poiché il diabete determina delle alterazioni croniche al microcircolo. Il microcircolo dell'occhio quindi può esserne interessato laddove il diabete non venga compensato e laddove le complicanze non vengano adeguatamente tenute sotto controllo. Ecco, fondamentalmente bisogna tenere sotto controllo il livello di glucosio con la prevenzione e con le terapie adeguate forma per forma.
Senta, la retinopatia diabetica colpisce ad un'età specifica o questa malattia può invadere tutte le età?
Come dicevamo, è una complicanza, quindi laddove il diabete, che sia di tipo 1, quindi che colpisca i giovani o che colpisca le persone adulte o anziane nella forma di tipo 2, se non si riesce a tenere sotto controllo i livelli di glucosio e, visto che spesso si parla di sindrome metabolica in associazione ai livelli di colesterolo e pressione arteriosa, poi si manifesta a qualsiasi età, ecco.
Quindi so che il diabete è una di quelle malattie che sta colpendo molto anche i giovani sardi, vero?
Esatto. Ovviamente con il diabete di tipo 1, vista la particolarità della situazione, già che è la forma di diabete che necessita di terapia insulinica, per le modalità di insorgenza è più facile stimare la quantità di persone affette. Quindi si parla di circa 700 nuovi casi di diabete di tipo 1 per quanto riguarda solo la nostra regione.
Ogni anno?
Sì, abbiamo questo triste primato insieme alla Finlandia.
Ogni anno questo?
Sì.
Con la Finlandia, se non sbaglio, abbiamo in comune anche l'incidenza della sclerosi.
Esatto, sì, perché d'altronde diabete di tipo 1 e sclerosi multipla hanno come genesi una genesi autoimmune, ecco perché sì, abbiamo questo primato vista l'insularità.
Quindi abbiamo detto che qui in Sardegna abbiamo 700 nuovi casi ogni anno, sì. Incidenza davvero importante. Peraltro le dirò che avremo una trasmissione in collegamento diretto con il San Raffaele di Milano tra non molto, e parleremo con una esperta di diabete infantile. La inviterò a seguirlo, visto che certo. Seguire la trasmissione, visto che credo sia una cosa interessante. Infatti la nostra intenzione ora è aprirci anche ai collegamenti diretti con i maggiori ospedali d'Italia, oltre che ovviamente prima di tutto della Sardegna con i vari specialisti. Va bene, allora, la retinopatia diabetica è una malattia prevenibile?
È prevenibile, ripeto, intanto l'informazione è uguale a prevenzione, quindi già informando le persone sulla patologia e sulla prevenzione stiamo già diminuendo la possibilità di incidenza di retinopatia diabetica. Poi ovviamente è necessario prendere caso per caso, singolarmente, valutare se il paziente è in grado di tenere i livelli glicemici nei range adeguati. È prevenibile quindi in questo senso. Dopodiché, una volta che la retina, perché stiamo parlando dello strato interno dell'occhio dove ci sono i recettori che ci consentono di vedere, e ovviamente la retina è nutrita dai capillari, quindi quando la rete vascolare è colpita da questa patologia abbiamo diversi stadi di malattia, e nei primi stadi possiamo ancora far regredire le alterazioni che colpiscono i vasi di questo circolo così particolare e così delicato.
Sì. Immagino che la prevenzione possa avvenire tramite un esame del sangue,
sì, cioè monitoraggio della glicemia, esatto.
Ma il diabete è una malattia silente?
Allora, diciamo che nel caso del diabete di tipo 1 l'esordio è eclatante, proprio perché manca totalmente la produzione insulinica. Nel caso invece del diabete di tipo 2 è più difficile determinarne anche l'incidenza, proprio per questo, perché l'esordio può essere anche subdolo. E di conseguenza, sempre a titolo preventivo e di screening, è importante, superata una certa età, soprattutto se si ha famiglia di età o si hanno diversi fattori di rischio, fare gli esami di base, ecco, che ci consentono di valutare i livelli di glucosio nel sangue.
Senta, ma chi ha figli che mangiano in continuazione dolci, un dubbio è d'obbligo da genitore farselo venire?
Beh, lì si parla appunto di prevenzione, ma anche di educazione alimentare, quello è un altro discorso ancora.
Sappiamo
ovviamente l'obesità infantile è un altro problema molto importante.
Quindi se vedete i figli che mangiano molti, forse troppi dolci, quantomeno un controllino.
Però ripeto, in quel caso non si parla di, come dire, un bambino obeso non è che ha più probabilità di avere un diabete di tipo 1, però un'obesità infantile è più difficile da smaltire, da limitare, quindi un bambino obeso equivale quasi sempre ad un adulto obeso. In quel caso equivale ad una sindrome metabolica nella maggior parte dei casi.
Senta, mi scusi, cos'è il diabete mellito? Mi aiuti?
Appunto, mellito,
sì.
Una definizione comune che appunto indica il diabete.
E basta.
Nell'accezione comune del termine, sì, però dal punto di vista clinico, ripeto, distinguiamo le due più grandi forme: diabete di tipo 1, sì, o giovanile, che è appunto insulino dipendente, diabete di tipo 2 o dell'età adulta, in cui non c'è una totale mancanza di insulina, ovviamente non è quella la causa, ma può esserci una resistenza agli effetti dell'insulina, e poi può associarsi anche ad altre patologie metaboliche, come dicevamo l'ipercolesterolemia, oppure alterazioni della pressione arteriosa, ecco la classica, come dicevo, sindrome metabolica.
Certo. Torniamo allora all'argomento della trasmissione, la retinopatia diabetica. Quali sono le cause che determinano l'insorgere di questa patologia?
Sì, allora, i livelli di glucosio nel sangue elevati, quindi che superano i livelli normali, provocano con il passare del tempo dei danni più o meno irreversibili al microcircolo. Stiamo parlando di vasi molto piccoli, molto delicati, che hanno una struttura e un funzionamento ben definiti, A lungo andare, quindi l'alta glicemia, spesso associata anche a turbe circolatorie come la classica ipertensione arteriosa, determina uno sfiancamento, per farla breve, di queste pareti capillari, e con la fuoriuscita della parte, come dire, di una parte del sangue, che determina quindi edema, oppure lo sfiancamento può determinare anche emorragie periferiche. Adesso cerco di spiegarlo semplicemente, perché sarebbe molto più facile con un'immagine, ma i segni iniziali proprio della retinopatia diabetica, che un oculista può apprezzare guardando la retina, il cosiddetto esame del fondo oculare, le classiche alterazioni, dicevo, sono proprio le dilatazioni periferiche di alcune porzioni di questi capillari, che tecnicamente vengono chiamate microaneurismi. Spesso capita di spiegare al paziente, capisco che non sia semplice, però appunto si deve immaginare un sistema di vasi che tendono a perdere la capacità di contenimento, diciamo così, del sangue, e quindi la loro normale funzione trofica, dilatandosi in determinati punti. In alcuni invece, parlo sempre dei diversi quadri, sì, perché abbiamo ovviamente le due grandi distinzioni: retinopatia non proliferante. E all'interno della non proliferante, poi cercherò di spiegare cosa si intende, ci sono ovviamente diversi quadri, altrimenti non potremmo parlare di condizione reversibile.
Sì.
Ecco perché è importante per un diabetico, alla diagnosi e poi nel follow up, quindi nel seguire la patologia nel tempo, fare il controllo oculistico, perché l'oculista può, al di là del risultato degli esami, anche se c'è un buon controllo glicemico, e si parla di più che altro di emoglobina glicata, non di glicemia, non solo di glicemia al mattino, perché l'emoglobina glicata, come dico sempre ai miei pazienti, ci dà un'immagine nel lungo periodo dell'andamento della glicemia, è un esame un pochino più fine della glicemia al mattino, al digiuno. Quindi dicevo, nel momento in cui l'oculista per esempio riconosce i primi segni, quindi una retinopatia diabetica non proliferante iniziale, i danni sono ovviamente reversibili, tant'è vero che il paziente è asintomatico. Quindi ecco perché è importante lo screening, perché si può avere anche una glicemia, come definiamo in termini semplicistici, ballerina, ma non è detto che la vista, grazie a Dio, non è detto che la vista ne risenta immediatamente.
Certo, pertanto non possiamo nemmeno pensare di usare un esame oculistico per diagnosticare anche il diabete, o capita questo?
No, in realtà
questo?
Appunto nel caso del diabete di tipo 2, quindi ipotizziamo una persona di 60 anni, 65 anni che decide di fare una visita oculistica, magari è da un po' di tempo che non effettua gli esami ematochimici di base, non è a conoscenza del fatto di avere una glicemia magari non tanto alta, però non proprio compensata, si possono vedere, come succede anche nell'ipertensione arteriosa, si possono vedere a livello del fondo oculare magari delle piccole alterazioni che inducono l'oculista a richiedere, quindi fare il processo inverso, invece che arrivare dall'oculista per controllare il fundus oculi e fare creare un, come dire, un'immagine iniziale del paziente che ha già una diagnosi di diabete, si fa il percorso inverso, si pone il sospetto e si fanno tutti gli accertamenti.
Questo è uno degli argomenti che riescono anche ulteriormente ad avvalorare il bisogno di uno screening oculistico.
Anche perché, in questo caso, lo screening è fondamentale.
Perché in particolare nei ragazzi giovani, nei bambini, se vogliamo anche, perché riusciamo a identificare da una parte eventuali problematiche alla vista, agli occhi, ma dall'altra abbiamo anche l'effetto collaterale di poterci accorgere con un po' di anticipo sulle possibilità di diabete del soggetto, del paziente.
Sì, sì, sì.
Quindi dovremmo inventarci un bello screening,
esatto.
Uno screening
sì,
accessibile,
infatti,
davvero a tutti.
Si sta cercando anche in Italia, anche a Nuoro c'è stato un piccolo progetto di screening di telemedicina in collaborazione con la diabetologia, e fare una fotografia, per esempio, contestualmente alla prima visita diabetologica, una fotografia del fondo oculare. Se poi questo fondo oculare viene valutato nell'immediato da uno specialista, sì, quindi senza fare la visita, già si può constatare se il paziente nel momento in cui viene visto per la prima volta dal diabetologo ha un fondo oculare normale oppure è sospetto di iniziali alterazioni che necessitano di un approfondimento.
Ecco, dottoressa Tenda, se mi faccia capire, lei mi dice facciamo la fotografia dell'occhio.
Esatto, ho inteso bene? Si chiama retinografia.
Una retinografia. La retinografia la si fa questa fotografia a livello di screening, si fa solo quello e basta. Esatto?
Sì, contestualmente alla visita di base con il diabetologo, così si ha già un punto di partenza. Poi è ovvio che stiamo parlando appunto di screening, quindi una scrematura dei pazienti.
Sì.
Una volta che si ha la diagnosi di diabete, in linea di massima si fa fare anche la visita completa al paziente.
Ho capito. Quindi si potrebbe partire da uno screening oculistico con una fotografia,
sì.
Una retinografia, ho detto bene?
Sì.
Del soggetto, una valutazione dello specialista oculista, che a quel punto si fa le idee chiare sia dal punto di vista della vista che eventualmente anche della situazione dell'ipotesi di insorgere di diabete.
Sì.
Se c'è questa seconda ipotesi, si passa agli approfondimenti sia con il diabetologo che con poi l'esame oculistico.
Certo. Perché ovviamente in una visita completa si parte imprescindibilmente dalla misurazione della vista o dell'acuità visiva naturale e corretta. Perché poi, come dicevamo, supponiamo un paziente che al tempo zero ha una visita oculistica nella norma. Nel follow-up deve essere valutata qualsiasi modifica rispetto alla prima visita,
certo,
in cui è stato,
certo,
valutato. Dall'acuità visiva, passando per la pressione degli occhi, che nel soggetto diabetico può essere ugualmente un parametro che può alterarsi, fino alla valutazione del fundus, che, come dicevo, ci consente di valutare la salute del microcircolo.
Dottoressa, visto che lei è direttamente interessata insieme ad altri suoi colleghi con il CEDIAN alla iniziativa Salute 10 Lode, cioè le 7 visite specialistiche per ogni bambino in tutte le scuole elementari di Nuoro, 1600 bambini, fra cui appunto c'è la visita oculistica, con quel tipo di visita noi riusciamo a capire se il bambino, glielo dico con parole mie, insomma, abbia pazienza, non sono un medico, però lei è in grado di capire se il bambino vede bene, vede male oppure ha qualche problema, mentre invece nulla c'entra questo tipo di visita che noi facciamo gratuitamente ai bambini della scuola elementare di Nuoro con quello di cui stiamo parlando.
Allora, così chiariamo anche, perché molti genitori, il primo step riguarda lo screening visivo, quindi io non vedo i bambini. Viene misurata la vista e poi io valuto le schede che sono state raccolte dal personale qualificato e se ci sono delle modificazioni della vista per cui il bambino non arriva a 10 decimi, sono senza correzione già in uso, li chiamo per la visita oculistica.
Sempre gratuita questa, voglio sottolineare.
In quel caso è una visita completa con acuità visiva, ovviamente corretta naturale, e fundus oculi, che è fondamentale perché, certo, anche nel bambino ci possono essere alterazioni misconosciute e quindi è importante la valutazione della retina.
Sì. Visita, ribadisco e sottolineo, scusate se lo faccio per la seconda volta, gratuita, perché non voglio che qualcuno vada a pensare che facciamo le visite gratis ai bambini per poi trovarci dei pazienti, dei clienti, qualcuno volgarmente potrebbe dire, no, assolutamente.
Ognuno poi è libero di
pensarla come vuole, ci mancherebbe altro, ma questa è una pura donazione che stiamo facendo, con anche peraltro due ricerche scientifiche in essere, una insieme all'ospedale Brozzo di Cagliari, un'altra invece in collaborazione contemporanea con l'Università di Cagliari e l'Università Bicocca di Milano. Dottoressa, abbiamo la prima pausa pubblicitaria, lascio la linea alla sede centrale di Radio Barbagia.
Informa Salute, il benessere alla radio. Su Radio Barbagia, un medico specialista risponde alle vostre domande. Programma in collaborazione con il CEDIAN, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro.
Rieccoci di nuovo in onda, Giovanni Marinosci che vi parla, insieme alla dottoressa Donatella Tendas, medico oculista, specialista in oculistica. Quindi, dottoressa, ci siamo detti un po' di cose in merito alla retinopatia diabetica di cui stiamo parlando. Non le ho chiesto in che modo si può diagnosticare.
Certo,
in modo certo.
Sì. Stavamo parlando dei diversi stadi della retinopatia diabetica, o meglio, stavamo introducendo il discorso, perché La visita oculistica, dicevamo, è imprescindibile, o quantomeno inizialmente una retinografia di screening. I primi segni della retinopatia diabetica, ovviamente associati al, come dire, alla panoramica generale della condizione del paziente, quindi il compenso metabolico più o meno altalenante, piuttosto che l'andamento dell'emoglobina glicata, insieme al reperto del fundus oculi e dell'acuità visiva, ci restituiscono poi il quadro e anche l'indirizzo a cui deve essere cioè il paziente deve,
il percorso, da far,
il percorso
fare
è differente per il paziente, insomma, a seconda del quadro. Se per esempio ci sono dei segni, come accennavo prima, proprio iniziali, qualche raro microaneurisma, qualche piccola emorragia, si corregge, perché è un lavoro di equipe polispecialistica imprescindibile, si reindirizza al diabetologo, si valuta la terapia, ovviamente si parla anche col paziente, si deve vedere se sta riuscendo a seguire la dieta, se si muove, perché l'attività fisica è fondamentale, si valutano anche gli altri parametri, come dicevo, importantissima l'ipercolesterolemia eventualmente presente e la pressione arteriosa. Si rimettono a posto i parametri che non vanno bene, e dopodiché si passa eventualmente al secondo step. Però per segni iniziali di retinopatia diabetica, che come dicevo sono assolutamente reversibili, in genere non si fanno altri approfondimenti. Quando ovviamente l'oculista valuta la presenza di una forma non proliferante, quindi per certi versi ancora reversibile, più estesa, dove si suppone che i danni del microcircolo stiano determinando la mancanza di ossigeno a determinati distretti della retina, si può passare al secondo step, cioè ad approfondimenti diagnostici di secondo livello. Per esempio, laddove non si supponga la presenza di un edema maculare, anche altra definizione abbastanza difficile da spiegare, ci provo. L'edema maculare è il rigonfiamento della parte più importante dell'occhio che ci consente di vedere distintamente, che sarebbe la macula. Quindi la macula è la zona anatomicamente normale. Se per via dell'alterazione della circolazione si raccoglie del liquido sotto la macula e questa quindi aumenta di dimensioni, facciamola così semplicisticamente, il paziente si accorge, è sintomatico, in quel caso abbiamo necessariamente una modificazione dell'acuità visiva, quindi il paziente si accorge che qualcosa non va. Ecco, quello è già uno stadio da abbastanza grave da monitorare con degli strumenti diagnostici di cui abbiamo già parlato altre volte, come l'OCT, che per semplificare definiamo l'attacco dell'occhio, anche se ovviamente non usa la stessa tecnologia dell'attacco, e la fluorangiografia, che prima dell'avvento dell'OCT, buona parte degli ascoltatori l'avranno sentita nominare, era l'unico metodo che avevamo per studiare le alterazioni della retina, appunto.
Sì, ma infatti ci è arrivato un messaggio con cui ci chiedono, buongiorno, dicono, vorrei sapere che differenza c'è tra OCT e fluorangiografia. OCT, mi hanno scritto anche, sì, TAC dell'occhio, e fluorangiografia.
Cerco di spiegarla come la spiego direttamente ai miei pazienti.
Lei ha detto che prima si usava la fluorangiografia per diagnosticare una retinopatia.
Sì, perché non avevamo altri metodi a parte la fotografia.
Sì.
La fotografia pura e semplice, che sarebbe la retinografia, che poi è la fotografia di ciò che anche noi oculisti vediamo con la lente.
Sì.
L'OCT è già un approfondimento, perché come spiego sempre è vero che è paragonabile ad una fotografia perché non crea disagio per il paziente, però per l'oculista è fondamentale perché in realtà è una tomografia, quindi ci consente di studiare il tessuto retinico in tutti i suoi strati. Quindi per esempio per quanto riguarda l'edema di cui parlavamo prima, ci consente proprio di misurarlo.
Ho capito.
Mentre la fluorangiografia è insostituibile tuttora, poi si vedrà se i progressi scientifici consentiranno l'utilizzo di altri sistemi, è tuttora imprescindibile perché è un esame dinamico, nel senso che attraverso l'iniezione di un colorante nella circolazione venosa e l'acquisizione di diverse fotografie in diversi tempi, cioè nel frattempo che questo colorante passa nel circolo venoso, arterioso, venoso, vengono acquisite delle fotografie che fanno vedere in sequenza quali sono le alterazioni della circolazione. perché ovviamente il colorante segue il percorso del sangue.
Certo, quindi viene iniettato il colorante,
sì,
ma in vena, sì.
E quindi questo colorante consente all'operatore di evidenziare attraverso queste fotografie le zone, per esempio, che stanno soffrendo perché non hanno abbastanza ossigeno, che vengono definite ischemiche.
Vale a dire quelle meno irrorate dal sangue.
Quelle che poi sono a rischio di ulteriore trasformazione, una trasformazione che poi porta eventualmente alla forma peggiore di retinopatia, che poi è quella proliferante, perché l'organismo non rimane, non sta a guardare, se manca l'ossigeno cerca di mettere in atto delle strategie per portarcelo l'ossigeno nella zona che non sta funzionando bene,
per compensare, certo.
Però questa compensazione porta alla formazione di vasi che non sono normali, con tutte le complicanze poi di una retinopatia diabetica avanzata.
Cioè il nostro organismo in sostanza è in grado di generare, sì, ulteriori vasi, di costruire dei nuovi vasi,
che però sono fragili, disordinati,
certo,
e di conseguenza possono portare a complicanze a quel punto irreversibili,
certo.
Quindi dicevo, la terapia per esempio laser, che è conosciuta dai più, perché, ripeto, considerando i dati statistici sull'incidenza e la prevalenza della patologia, più o meno tutti in famiglia, nelle varie famiglie conosciamo la situazione, quindi è capitato a tutti magari di avere un parente che è stato sottoposto a fluorangiografia, piuttosto che a cui è stato proposto magari di fare il trattamento laser. Bene, il laser serve non per esempio per recuperare la vista, perché ovviamente dobbiamo valutare anche caso per caso, ma per eliminare quelle zone ischemiche che in genere partono dalla periferia della retina, e per fare in modo che l'occhio non richieda più ossigeno di quanto arriva, e per tamponare la produzione di quelle sostanze che poi portano irreversibilmente alla fase più avanzata della retina.
Quindi con il laser lei sostanzialmente mi sta dicendo che
si cerca di bloccare,
congela la malattia a quello stadio, lo si blocca,
però,
a quello stadio,
è ovvio,
ma
che
non migliora.
Non migliora nel senso che si deve preservare la zona centrale della retina, con cui noi possiamo vedere distintamente. Quindi sacrifichiamo magari una parte della periferia che non sta respirando bene, tra virgolette, sì, per preservare la visione distinta.
Sì. Sì.
Però è ovvio che il laser, come dire, limita i danni, ma se poi non si agisce alla fonte, nel senso, se il problema è una glicemia scompensata e non si sistema la glicemia scompensata,
sì,
non risolviamo niente.
Anzi, ci ritroviamo magari
sì, tra l'altro, in alcuni casi, certo, in alcuni casi, se il paziente è scompensato non si può neanche fare la terapia, la laser terapia.
Certo.
Quindi è imprescindibile dal buon compenso glicemico qualsiasi terapia si faccia a livello dell'occhio.
Ho capito. E i sintomi di questa malattia quali sono? Come si manifesta la malattia?
Ecco, dicevamo, per esempio, un diabete tipo 2, il classico definito dell'adulto, dell'anziano, che magari inizia subdolamente con un'intolleranza ai carboidrati, poi con dei valori glicemici borderline, poi si arriva alla diagnosi effettiva e si ha anche un buon controllo magari della glicemia,
sì.
In questo caso non si ha patologia oculare, non si hanno sintomi, ma come dicevo prima, anche nelle fasi iniziali della malattia si possono non avere assolutamente dei sintomi, perché se la macula è in buona salute, quindi non c'è un accumulo di liquido neanche iniziale a livello maculare, il paziente non ha sintomi.
Sì.
Ecco perché è importante lo screening.
Sì. Senta, è arrivata una mail, mi chiedono, scrivono: mio padre è stato sottoposto a fluorangiografia, dovrà subire delle punture dentro l'occhio e il laser, non può bastare uno solo dei due trattamenti?
Esatto, altra domanda classica, perché ovviamente è difficile a volte spiegare bene, non è un argomento, per quanto sia conosciuto, non è un argomento semplice. Un'altra opportunità terapeutica degli ultimi anni in associazione alla laser terapia, fortunatamente, la terapia intravitreale. Abbiamo già trattato la terapia,
sì,
intravitreale per la degenerazione
così,
maculare,
certo,
senile, esatto. In analogia con la degenerazione maculare senile, anche se la causa è un'altra, anche nella retinopatia diabetica si ha un'alterazione del microcircolo e quindi un accumulo di liquido, come stavamo dicendo, nell'area maculare. Quindi anche nella retinopatia diabetica trova applicazione la terapia intravitreale per limitare la neoangiogenesi, quindi la formazione dei nuovi vasi, per esempio, e per far asciugare, diciamo così, il liquido a livello maculare.
Sì.
Poi ovviamente esistono, non voglio entrare nel tecnicismo estremo, però ovviamente caso per caso bisognerebbe vedere poi la situazione precisamente di questo signore. Evidentemente, se è stata decisa questa opzione terapeutica, necessita sia dell'intravitreale per ridurre l'edema maculare, sia della laser terapia per ridurre le zone ischemiche.
Sì, abbastanza chiara la cosa. La retinopatia diabetica si può manifestare in più modi?
Sì. Come dicevo prima, si distingue fondamentalmente in due grandi gruppi, la non proliferante, in cui c'è un iniziale indebolimento dei vasi che possono sanguinare facilmente, quindi l'oculista guardando il fondo oculare può vedere sia le dilatazioni dei vasi, che come dicevo si chiamano microaneurismi, sia delle piccole emorragie, sono i reperti classici, no? Anche di una retinopatia iniziale. Nella non proliferante, quindi, che poi è quella che può appunto essere ancora reversibile, si hanno questi reperti classicamente. La gravità della non proliferante è definita dalla quantità di questi reperti e dalla posizione.
Certo.
Quindi più sono vicini alla macula, per esempio microaneurismi, emorragie ed essudati, più è grave il quadro e verosimilmente può essere sintomatico anche il paziente. Poi abbiamo la forma proliferante, quando aumenta l'ischemia e in risposta alla mancanza di ossigeno, quindi la retina sofferente cerca di riportare l'ossigenazione, come stavamo dicendo prima, e per fare ciò in pratica stimola la produzione di nuovi vasi, che però, come dicevamo, sono molto fragili, si moltiplicano disordinatamente, possono sanguinare facilmente, quindi possono portare ad una complicanza caratteristica della retinopatia diabetica avanzata, che sarebbe l'emovitreo, quindi l'occhio pieno di sangue.
Sì.
In questo caso non si vede, è dentro il sangue.
Ah, è dentro?
Quindi i capillari sanguinano copiosamente e il gel che c'è dentro l'occhio si riempie di sangue.
Sì.
Quindi a quel punto si ha, bisogna vedere ovviamente il residuo visivo, ma a quel punto si ha un calo della vista improvviso e drammatico.
Certo.
Quindi anche lì l'opzione terapeutica è differente da quelle di cui abbiamo parlato, perché in questo caso bisogna liberare la cavità vitrea dal sangue, che se permane nel lungo periodo ovviamente crea dei danni irreversibili.
Certo.
Quindi anche in quel caso l'approccio cambia, nel senso che è chirurgico e si parla di vitrectomia, quindi qualche paziente avrà anche subito questo tipo di trattamento, e il senso è questo: togliere il sangue da una cavità in cui non ci deve stare.
Vitrectomia vuol dire
vuol dire approccio chirurgico dentro l'occhio.
Sì.
Per ripulire,
ho capito,
la cavità che normalmente è occupata da un gel che si chiama corpo vitreo.
Certo. Senta, aveva ragione lei nel dire che abbiamo molta incidenza in Sardegna di malattie diabetiche, perché qui scrive un altro messaggio, un ragazzo, dice di avere 27 anni. Salve, sono un ragazzo di 27 anni e ho il diabete. Volevo sapere ogni quanto una persona diabetica dovrebbe fare una visita oculistica.
Allora, in questo caso ci possiamo avvalere anche delle indicazioni contenute nelle linee guida, poi ci sono delle indicazioni generali sulla periodicità dello screening,
ecco,
molto
varia. Voglio chiarire, mi scusi, sì? Che le linee guida altro non sono che un modus operandi verso gli specialisti costruito dal Ministero della Sanità, il Ministero della Sanità che dice: per quella patologia, per quella malattia, per quella specialità, per quei casi particolari si deve procedere in questo modo. Queste si chiamano linee guida.
Esatto.
A cui i medici si devono attenere.
Che ovviamente sono il frutto di diversi studi, di diversi confronti, un consenso.
Sì.
di tutti gli specialisti, poi sono linee guida internazionali a cui appunto ci si deve attenere, perché ovviamente non ci si può approcciare come si vuole alla patologia.
Certo.
In questo caso dicevamo è importantissimo lo screening e quindi la visita oculistica, già che ci consente di vedere una struttura viva in funzionamento e valutare le eventuali le eventuali modificazioni che possono essere sintomo di patologia, è fondamentale eseguire la visita oculistica innanzitutto alla diagnosi, come stavamo dicendo. Magari se si riesce a fare anche la retinografia è meglio, perché poi la fotografia viene confrontata nel tempo. Poi, in assenza di retinopatia, in linea di massima si può fare la visita oculistica completa ogni 2 anni, però diciamo ogni paziente
è un soggetto a sé stante,
perché se per esempio il diabetologo valuta che ci sono degli sbalzi glicemici, non c'è un buon compenso metabolico, può anche richiedere, anche in assenza di sintomi, perché come dicevamo ci possono essere segni di patologia, il paziente non se ne accorge, quindi si può anche anticipare una visita oculistica in base all'andamento metabolico.
Certo.
E poi ovviamente in presenza invece di retinopatia, in base alla gravità, a discrezione anche dell'oculista, quindi per esempio ogni 6 mesi.
Quindi insomma ogni caso è un caso a sé stante che arriva ad uscire dalle cosiddette linee guida, perché a fronte di un aggravamento della malattia è il medico specialista che invita.
Beh certo,
il
poi
paziente.
Ovviamente le linee guida, come dicevo, prevedono anche i casi che presentano patologia, quindi orientativamente come linee guida, appunto faccio l'esempio, in presenza di una retinopatia non proliferante moderata ogni 6-12 mesi, questo vale sia per il diabete di tipo 1 sia per il diabete di tipo 2.
Ho capito, va bene, senta, abbastanza chiara la questione, per quanto a dire la verità anche altrettanto tecnica, non è una di quelle specialità o di quelle descrizioni specialistiche diciamo alla portata di tutti, per quanto lei ce la mette davvero tutta a far intendere e capire.
Beh certo, parlandone è difficile, però per esempio anche dal punto di vista educativo secondo me la retinografia è importante anche per il paziente, perché se lo specialista ha il tempo e appunto la pazienza di spiegare al paziente questa è la fotografia della sua retina e questa è la situazione, ovviamente il paziente si sente più partecipe della situazione.
Certo, e con retinografia davanti il medico che spiega a quattro occhi diventa anche facile per il paziente intendere. Va bene, senta, abbiamo un'altra pausa pubblicitaria, lascerei la linea alla sede centrale di Radio Barbagia. A tra poco.
Informa Salute, il benessere alla radio. Su Radio Barbagia un medico specialista risponde alle vostre domande. Programma in collaborazione con il CEDIAN, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro.
Eccoci di nuovo in diretta, sempre Giovanni Marinosci con la dottoressa Tendas, specialista in oculistica. Dottoressa, scrive una ragazza stavolta, dice: buongiorno, sono una ragazza di 26 anni e soffro di diabete. Perché mi si annebbia la vista quando la glicemia è molto alta? È una cosa normale?
Allora, in questo caso il sintomo che descrive la paziente non ha a che fare fortunatamente con un'alterazione della retina, quindi della struttura di cui stavamo parlando diffusamente prima. In questo caso invece, vista l'età e ovviamente un diabete di tipo 1, questi pazienti sono soggetti ad avere dei picchi glicemici importanti, quindi nell'immediato quando si hanno per esempio valori elevati di glicemia si può avere un improvviso, cerchiamo di spiegarlo sinteticamente, il glucosio richiama acqua, quindi se c'è molto glucosio il cristallino tende a il cristallino sarebbe quella struttura dell'occhio che comunemente viene coinvolta dalla cataratta, per intenderci. Sì. L'invecchiamento del cristallino si definisce cataratta. Nel caso quindi di un paziente con diabete di tipo 1 che è soggetto a sbalzi glicemici importanti, si può avere un accumulo di acqua in questa struttura, che è una lente, e che quindi diventa più grande modificando il suo potere refrattivo, che significa che noi vediamo attraverso un sistema di lenti che costituiscono l'occhio, soprattutto la parte anteriore, la parte intermedia dell'occhio, e se questo cristallino diventa più grande si può avere per esempio una miopia che in realtà il paziente non ha, oppure nel caso di un miope noto può avere un aumento temporaneo del valore della miopia. Questa è una cosa molto importante di cui mi capita spesso di parlare con i pazienti, perché se soprattutto durante una visita oculistica, appunto di controllo, stabilita anche dalla richiesta dal diabetologo, a noi oculisti capita di visitare pazienti che sono scompensati, è importante ovviamente misurare l'acuità visiva naturale e corretta, però non è conveniente per il paziente cambiare per esempio l'occhiale in un momento
di questa temporaneità di patologia, diciamo.
Quindi la cosa fondamentale è sì monitorare, rilevare l'acuità visiva naturale e corretta, però eventualmente si può aspettare per definire la correzione, appunto perché oscillazioni importanti della glicemia determinano anche un'alterazione della refrazione in questi termini. Quindi in questo caso non è, questo sintomo non ha a che fare con modificazioni temporanee della retina, perché come dicevamo si instaurano delle modificazioni soprattutto quando interessano la macula, che sono serie, e se non vengono trattate con le terapie di cui abbiamo accennato non sono neanche regredibili. In questo caso ha proprio a che fare con il cristallino, quindi in questo caso è reversibile. Ovviamente una glicemia ballerina nel tempo produce anche un invecchiamento rapido del cristallino stesso.
Ho capito. E quindi va soggetto poi eventualmente a questo invecchiamento rapido anche
Ecco perché sempre quando mi capita di parlare con i pazienti ricordo che il paziente diabetico che non ha un buon compenso è più soggetto ad uno sviluppo rapido della cataratta.
Della cataratta, esatto, stavo per dire. Va bene. Un'altra domanda che ci hanno posto è: qual è lo scopo del trattamento laser? Lei prima ha già fatto un cenno, ma evidentemente questo ascoltatore non ha ascoltato la prima parte. Chiede, mi scusi, serve a recuperare la vista? In quali casi può essere utilizzata questa terapia?
Sì, infatti magari non ha ascoltato bene, però io credo che sia dettata anche dalla frustrazione a cui poi sono soggetti questi pazienti, perché già hanno una diagnosi di retinopatia diabetica evidentemente grave, moderata grave, con un coinvolgimento ovviamente dell'acuità visiva. Di conseguenza si vedono sottoposti ad una terapia che in molti casi è intensiva, perché si va a trattare parte della retina e in alcuni casi anche tutta la retina con la panfotocoagulazione. Quindi sono soggetti ad una terapia che è anche dolorosa in questo caso, a differenza per esempio di un barrage retinico per una lesione, che è un trattamento molto rapido. Il laser a cui devono essere sottoposti i diabetici, si tratta di sedute laser lunghe e dolorose, e a ciò si aggiunge la frustrazione, perché uno si aspetta, facendo un trattamento nell'immediato, un miglioramento della vista, ed è appunto difficile da comprendere questo.
Certo.
A parte che di fondo ci vuole la volontà del paziente, che a volte i problemi si accumulano e si accavallano ed è difficile poi tornare indietro, quindi magari cambiando stile di vita, in particolare facendo la giusta attività fisica o seguendo un regime alimentare adeguato. Poi ci possono essere preoccupazioni, malattie collaterali eccetera, e di conseguenza è facile che la situazione precipiti. Dunque, se un paziente è sottoposto a laser terapia, la domanda sorge spontanea: ma come ho fatto il laser e non è migliorata la vista?
Certo, abbastanza chiaro. Dunque, abbiamo trattato questo argomento particolarmente tecnico tecnico e vasto, perché poi ho capito che dalla retinopatia diabetica si va a invadere campi sempre oculistici ma ancora più complessi. Mettiamola così, io le chiederei se è possibile, sempre nel tentativo di essere i più chiari che si possa con i nostri radioascoltatori, riassumere un po' con parole le più semplici possibili tutti i concetti che abbiamo espresso. Le chiedo la cortesia di essere la più paziente possibile, nel senso si metta nei panni, sì, del paziente, e quindi cerchi di comunicare il più possibile. Io le faccio delle domande veloci, sì, eventualmente lei
facciamo
intanto
un riassunto.
Lo facciamo magari insieme, nel senso che io induco la domanda ma lei mi interrompa e vado avanti con le risposte. Abbiamo detto che cos'è la retinopatia diabetica.
Abbiamo detto sinteticamente una complicanza cronica della patologia diabetica, diabetica, che è un disordine metabolico. Perfetto. Ha a che fare con i livelli del glucosio nel sangue.
Ok, troppo zucchero nel sangue, come si dice volgarmente. A questo punto lei ha detto che abbiamo due tipi di diabeti, di diabete.
I più comuni, quelli
i più comuni, esatto. E uno, diciamo così, maligno, l'altro benigno. Io gliela sto sintetizzando in termini molto pratici.
Comunemente il diabete giovanile, in cui il meccanismo è autoimmune, quindi c'è una distruzione delle cellule, certo, pancreatiche che producono l'insulina, quindi a quel punto bisogna supplire con l'insulina esternamente, sì, quindi con le classiche iniezioni oppure con il microinfusore. E invece il tipo 2 che invece per esempio può giovare semplicemente della terapia con le pastiglie,
sì,
metformina per esempio, classicamente. E poi altri tipi di diabete meno comuni, come per esempio indotto da farmaci, ma non ci addentriamo
ma
perché
non
è completamente inutile.
Ad esempio chi prende molto cortisone può essere soggetto,
esatto, quello è tra quelli indotti da farmaco, è sicuramente quello più comunemente conosciuto.
Esatto. A questo punto abbiamo detto che il diabete può generare una retinopatia appunto diabetica. Arriva l'oculista, gli fa una bella fotografia all'occhio, si accorge che qualcosa non va, non entriamo nei termini tecnici, uh-huh, e se il paziente non lo sapeva, l'oculista può insinuare il sospetto che ci possa essere un diabete, una situazione, una malattia diabetica in corso. Quindi a questo punto lei prescrive una visita da un diabetologo,
esatto,
o quantomeno rimanda il paziente al medico di base con le valutazioni.
È l'esempio del percorso inverso che facevamo, dell'importanza della visita oculistica anche in assenza di sintomi di qualsiasi genere.
Certo.
Cioè, i segni iniziali della malattia, della complicanza cronica retinica del diabete sono tipici, quindi
sì,
un oculista che li riscontra e all'anamnesi il paziente dice no, tutto bene, buona salute generale, a quel punto di fronte ad alterazioni tipiche della retina il percorso è appunto inverso, è lo specialista oculista che rimanda appunto al medico di base o direttamente al diabetologo per un approfondimento.
In chiusura trasmissione, in un minuto le chiederò, con salute 10 lode, le visite che lei sta facendo ai bambini delle scuole elementari di Nuoro, l'incidenza della retinopatia diabetica, se l'ha riscontrata, però chiuderemo magari eventualmente
no.
non ha riscontrato questo problema.
Verosimilmente io credo, perché noi effettuiamo uno screening, poi sì, i genitori ovviamente sono liberissimi di dire no, il mio bambino è seguito, quindi non aderisco al progetto.
Certo.
Verosimilmente magari rientrano lì in quella categoria i bambini che sono già seguiti e che sono seguiti dalla pediatria e poi indirizzati nelle strutture apposite per la visita oculistica, quindi ovviamente
non transitano dalla iniziativa di cui abbiamo parlato. Poi ci siamo detti quali sono i sintomi per cui il paziente è indotto a fare una visita dall'oculista che poi scoprirà la retinopatia diabetica.
I sintomi, come dicevo, possono anche non esserci, e laddove ci sono si tratta già di una situazione avanzata.
Ho capito. Quindi ci siamo detti, eventualmente può servire uno screening, la sua risposta è stata?
Indubbiamente sì.
Indubbiamente sì, e eventualmente un paziente ad una certa età, e perché no anche un giovane, per sua sicurezza può anche dire beh, mi faccio una bella visita oculistica, sì, faccio la fotografia della situazione, in questo caso poi le ha parlato nel senso letterale della parola, della fotografia della retina, così da avere un riferimento datato per poi eventualmente un domani poterlo confrontare con
anche
altro,
sì,
tanto per intenderci come quando vi fate una radiografia ad una mano perché c'è un'artrosi che sta viaggiando, ne farete magari un'altra uno, due, tre anni dopo e il radiologo fa il confronto, ed è poi il motivo per cui si chiede sempre ai pazienti di qualunque specialità vadano a farsi visitare di portare i precedenti, proprio,
esatto,
per avere un'idea dell'insorgenza o della progressione o meno, anzi il contrario, della malattia. Poi ci siamo chiesti quali sono i metodi per guarire, per curarsi, per risolvere il problema. Sinteticamente, lei ha risposto.
Sinteticamente, prima di tutto la prevenzione, proprio per non arrivare ai danni da diabete che poi vanno curati con la laser terapia, con le punture intravitreali, poi complicanze ancora più estreme come per esempio la vitrectomia per un sanguinamento massivo. Quelli sono tutti step successivi che si riferiscono a casi che presentano già un danno strutturale anatomico della retina.
Sì.
Prima di tutto la prevenzione, cioè capire che il compenso metabolico non è qualcosa di astratto.
Sì.
Il compenso metabolico è il target da raggiungere per evitare che ci siano poi complicanze agli occhi, ai reni, al microcircolo in generale.
La prevenzione è quella pratica, quella buona pratica che in tutte le specialità permetterebbe di avere meno malati, mettiamola così, malati
certo.
Anche poi progressivamente che possono stare sempre peggio. Per ora le farò una domanda, non vorrei metterla in difficoltà, ma gradirei avere una risposta. La prevenzione sul nostro territorio com'è?
Allora, per quanto riguarda la realtà nuorese, la conosco bene, la diabetologia dell'ASL è attiva da questo punto di vista,
certo.
Anche con i progetti che sono fondamentali, che riguardano proprio l'attività fisica, che non deve essere un'attività fisica agonistica ovviamente, deve essere un'attività fisica rapportata all'età del paziente. E deve essere, perché in quel caso molti diabetici lo sanno, anche un eccesso di attività fisica scompensa la situazione glicemica, quindi deve essere un'attività fisica personalizzata tra virgolette. Quindi da questo punto di vista la nostra ASL è sicuramente attiva.
È attiva. Questo dal punto di vista della diabetologia,
sì.
Dal punto di vista invece oculistico come siamo messi?
Ripeto, c'è stato un breve periodo in cui c'erano le condizioni giuste per effettuare anche uno screening basato sulla telemedicina,
sì.
Quindi sempre collaborazione tra struttura
diabetologia,
di competenza,
sì.
Della diabetologia e oculista. Quindi come dicevamo, acquisizione contemporanea anche per non creare disagio nel paziente, si trova nella struttura apposita per fare la visita diabetologica e contestualmente viene sottoposto il paziente, dico, all'acquisizione della retinografia che istantaneamente viene
trasmessa
all'oculista.
Sì. Beh,
se si riuscisse a continuare questo progetto saremmo anche in linea con altri paesi europei.
Beh, lo auguro all'ASL, continuo a dire che la prevenzione è quanto di meglio si possa dare al paziente. Beh, dottoressa, mi sembra che abbiamo ben sintetizzato tutto quanto. Un'ultima domanda, per quanto riguarda invece Salute 10 Lode, che patologia ha riscontrato nei bambini delle scuole elementari di Nuoro, tolto il fatto che la maggior parte,
diciamo,
grazie a Dio stanno bene,
esatto.
Fortunatamente.
Anche perché appunto stiamo parlando di bambini, non sono bambini dell'asilo, per cui ovvio che non riscontro ambliopie trattabili, se ci sono casi sono già casi noti e ovviamente l'ambliopia, ossia pigrizia dell'occhio, è un altro vasto capitolo che nei bambini che stiamo visitando noi, ovviamente se c'è per esempio un riscontro, un primo riscontro di ambliopia,
sì.
Un occhio che non vede bene per un grosso difetto, una grossa differenza di vista tra l'uno e l'altro, quindi quello meno difettoso viene preferito dal bambino e l'altro si impigrisce, per dirla in parole povere. In realtà alla base c'è un'atrofia delle cellule che portano il messaggio al cervello, il messaggio visivo al cervello, quindi diciamo che è un danno irrimediabile. Poi ovviamente esistono diverse entità. Al di là di questo, su cui ovviamente non posso intervenire perché l'età dei bambini è già fuori target, in linea di massima sono difetti visivi, vista sempre l'età trattata, sto diagnosticando diverse miopie iniziali, è un classico. Oppure...
Una miopia iniziale che lei riesce a diagnosticare con un certo anticipo è poi guaribile? Risolvibile?
No, allora la miopia è un vizio di refrazione, quindi dipende dalla dimensione dell'occhio.
Sì.
Come cerco sempre di spiegare anche ai genitori che magari si allarmano, per cui un occhio appena appena più lungo del normale presenta la miopia. Questo è. Quindi, mettendo l'occhiale, si evita al bambino lo sforzo accomodativo, la stanchezza che ne può derivare, il disagio perché magari non vede bene la lavagna. Però dalla miopia non è che si guarisce.
Ho capito.
Mentre l'ipermetropia è il percorso inverso. L'ipermetropia, anche lì, dipende dall'entità. Tutti i bambini fino ad una certa età sono ipermetropi, proprio perché invece l'ipermetropia caratterizza un occhio che è un po' più corto del normale.
Sì.
Quindi un occhio in via di sviluppo è sempre un po' più corto e quindi ipermetrope. Okay. Anche in questo caso non tutti sono uguali. Poi ci sono le ipermetropie che vengono perfettamente compensate, che quindi non sono manifeste e non bisogna trattarle. Poi ci sono i casi intermedi di bambini che hanno, pur avendo un'ipermetropia nella norma, magari si ritrovano in un periodo della scolastico in cui si sforzano di più e necessitano dell'occhiale cosiddetto riposante.
Sì.
E poi magari verrà abbandonato. In quel caso invece l'ipermetropia con la crescita può diminuire.
Quindi diventa...
queste sono le due grandi
in
categorie.
Poi
c'è l'astigmatismo, che è un altro discorso ancora, anche lì dipende dalla sintomatologia e dall'entità del difetto. In quel caso invece dipende dalla curvatura della cornea.
Sì. Magari affronteremo questo argomento in una trasmissione ad hoc dedicata proprio a questi risultati che abbiamo riscontrato nelle visite ai bambini, a tutti i bambini delle scuole elementari di Nuoro. Dottoressa, è già tardi, dobbiamo chiudere la trasmissione. Io la ringrazio per la sua cortese compagnia e per la chiarezza con cui, come sempre, ha spiegato ai nostri radioascoltatori l'argomento del giorno. Vi auguro la buona giornata, da Giovanni Marinosci un saluto, altrettanto dalla dottoressa Donatella Tendas, e vi lascio con il radiogiornale di Radio Barbagia. Buona giornata a tutti.
In forma salute, il benessere alla radio. Programma in collaborazione con il CEDIAN, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro.